ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, il secondo capitolo intitolato Il contenuto della Bhagavad Gita, il verso numero 53. Shruti Vipratipanna Te Shruti vipratipannate. Yada stasyati nischala. Yada stasyati nischala. Yada stasyati nischala. Stasyati nischala samadav achala buddhis samad av achala buddhis samadav achala buddhis tada yogam avapsyasi tada yogam avapsyasi tada yogam avapsyasi shruti vipratipannate yadastasyati nischala Yadastasyati nischala Samadav achala buddhis Tada yogam avapsyasi Shruti vipratipanna Shruti Vipratipanna senza essere influenzato dalle promesse dei Veda. Te tua Yada quando Stasyati rimarrà nischala impassibile samado nella coscienza trascendentale la coscienza di Krishna achala incrollabile buddhi intelligenza Tada, in quel momento, yogam, realizzazione spirituale, avapsyasi, raggiungerai. Introduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Quando la tua mente non si lascerà più distrarre dal linguaggio fiorito dei Veda, sarai situato nella realizzazione spirituale in piena coscienza di Krishna. Quando si dice che una persona è in Samadhi significa che è pienamente cosciente di Krishna. Infatti, per essere in perfetto Samadhi, bisogna aver realizzato il Brahman, il Paramatma e Bhagavan. La più alta perfezione della realizzazione spirituale è capire che siamo eterni servitori di Krishna e che il nostro unico compito è quello di adempiere il nostro dovere nella coscienza di Krishna. Una persona cosciente di Krishna, un fermo devoto del Signore, non può lasciarsi distrarre dal linguaggio fiorito dei Veda e non deve neppure impegnarsi in attività interessate per raggiungere i pianeti superiori. Chi diventa cosciente di Krishna è in diretto contatto con Dio e può capire tutte le sue istruzioni. Siamo così sicuri di raggiungere la conoscenza, la perfezione della vita spirituale. È sufficiente seguire le istruzioni di Krishna o del suo rappresentante, il maestro spirituale. Ripetiamolo insieme. Quando la tua mente non si lascerà più distrarre dal linguaggio fiorito dei Veda, sarai situato nella realizzazione spirituale in piena coscienza di Krishna. C'è un errore di ortografia, c'è una matita? C'è una matita? Bisogna avvisare la BBT. C'è scritto Koshezna, no, una matita. Vabbè, comunque, scritto Koshezna invece di coscienza. Shruti viprati pannate yadastasyati nishchala samadhava chala buddhista da yogam avapsyasi namam vishnupadaya krishna prasaya bhutale srimate bhaktivedanta swami niti namine namaste sarasvati deve guravani facharine nirvishesa sunyavadi paschati adeshatarine jai shri krishna chaitanna prabhu nityananda shri advaita gadadara shri vasadi gura bhattavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo capitolo è titolato Il contenuto della Bhagavad Gita. Tutto il secondo capitolo. Poi dopo il terzo inizia con il Karma Yoga e il quarto la conoscenza trascendentale. Bhagavad Gita contiene tutto ciò che c'è da sapere, tutto ciò che c'è da conoscere è contenuto nella Bhagavad Gita, che tratta cinque grandi argomenti. La Bhagavad Gita tratta la causa di tutte le cause, ovvero la fonte da cui emana tutto ciò che esiste. Poi tratta delle sue energie, energia superiore e energia inferiore. Energia superiore è quella che viene definita come energia spirituale, l'energia inferiore è quella che viene definita come energia materiale. Poi tratta delle anime spirituali, cioè cos'è, chi è l'anima spirituale, individuale. Poi tratta del tempo eterno, kala. In sanscrito il tempo si definisce con questo suono, kala. Il tempo eterno, e poi tratta di karma, ovvero azione e reazione, il risultato che si ottiene in base alle azioni che uno svolge, che vengono svolte, e questi cinque argomenti, che praticamente comprendono tutto, perché tratta dell'anima suprema, la fonte di tutto ciò che esiste, le sue energie, quelle che da lui emanano, le anime spirituali, il tempo eterno, all'interno del quale tutte le attività nel mondo materiale prendono luogo, del karma, azione e reazione, e delle relazioni, di tutte le relazioni che ci sono fra questi argomenti e la fonte di tutto. Un altro nome per Krishna è Sarva Karana Karanam. Sarva significa tutto, come abbiamo detto l'altra volta. Sarva Karana Karanam, la causa originale di tutte le cause. Quando noi chiediamo, facciamo domande e chiediamo perché esiste questa cosa, qual è la sua causa, la sua fonte, allora veniamo a sapere qual è la fonte, la causa, e poi allora chiediamo, ma qual è la causa allora di quest'altra causa? Perché questa? E allora troviamo la risposta e troviamo la causa della causa della causa. E poi chiediamo, ma qual è allora la causa di questa causa? E andiamo ancora sopra, 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 la causa di tutte le cause è Krishna. Sopra di lui non c'è nessun'altra causa. Lui è la causa di se stesso. Non c'è una causa superiore che lo genera. Quando arriviamo alla causa di tutte le cause, quella è Krishna. Non possiamo andare oltre, perché oltre Krishna c'è solo Krishna. Non c'è un'altra causa. Quello significa Krishna. Quando sentiamo dire il nome Krishna, intendiamo la causa di tutte le cause. Nessuno è sopra, nessuna causa è al di sopra di Krishna. E tutto ciò che esiste emana da lui ed è in relazione a lui. Nelle scritture vediche, la parola Veda significa conoscenza, nelle scritture vediche, di cui la Bhagavad Gita è considerata comunque una parte, le scritture vediche, originariamente c'era un solo Veda, il Rig Veda, che poi per poterne facilitare la diffusione è stato dall'autore stesso, Srila Vyasadeva, è stato diviso in quattro grandi gruppi, quattro grandi Veda, il Rig Veda, Atharva Veda, Sama Veda, Yajur Veda. Poi ci sono le Ittiasa, che sono racconti epici, storici. Cioè, all'interno di queste scritture Ittiasa ce n'è una che si chiama il Mahabharata. Maha significa grande, come Mahatma significa grande anima, Maha. Mahabharata, Bharata è il nome del pianeta Terra, che ha preso questo nome dietro il nome dell'imperatore Bharat Maharaj, che governava tutto il pianeta nei tempi passati, molto passati. Quindi il Mahabharat significa la grande storia del pianeta Terra. E all'interno di questo Ittiasa, di questa scrittura storica, c'è una... un capitolo che è titolato La battaglia di Kurukshetra. La battaglia di Kurukshetra è una battaglia che avvenne migliaia di anni fa, dove due famiglie si contendevano il trono, praticamente. Anzi, due parti della stessa famiglia. E all'interno di questa battaglia di Kurukshetra c'è un paragrafo che è titolato La Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Bhagavat significa di Krishna, del Signore Supremo. Bhagavad Gita significa il canto del Signore Supremo. E che appunto è così importante perché Krishna stesso in persona che parla senza intermediari e parla con Arjuna che è un suo puro devoto con una relazione di amicizia. E Arjuna fa tante domande e tutte queste domande che fa Arjuna sono le domande che ognuno di noi in questo mondo materiale in qualche modo si pone. Il perché, chi sono, perché mi trovo in questo mondo, cos'è questo mondo, cos'è che devo fare, qual è lo scopo dell'esistenza. Tutte queste domande le fa Arjuna a Krishna, che è la suprema persona in persona. E Krishna risponde. Ecco perché è così importante ascoltare, leggere e ascoltare la Bhagavad Gita, che però deve venire riportata così com'è, senza interpretazioni personali, senza nessun tipo di aggiunta, senza nessuna sottrazione, senza nessuna modifica, così come Krishna l'ha emessa. La conoscenza contenuta nella Bhagavad Gita non è nata con la Bhagavad Gita durante la battaglia di Kurukshetra, circa 5.000 anni fa. Questa conoscenza non è nata in quel momento per la prima volta, quando qualcuno chiede, ma quanto è antica questa scrittura? Normalmente, quando uno dice quanto è antica questa scrittura, in realtà intende dire quanto è antico ciò che c'è scritto. Quanti anni ha questa scrittura? Nella mente di chi fa questa domanda, la risposta che si aspetta è quella di quando è nata, quando è iniziata. Prima non c'era e poi è nata, ma non è così. La Bhagavad Gita non ha avuto inizio nel momento in cui Krishna ha parlato con Arjuna sul campo di battaglia di Kurukshetra. E infatti Krishna lo dice ad Arjuna. Dice, quello che io sto dicendo a te adesso, l'ho già detto al Deva del Sole all'origine della creazione, di questa creazione, Vivasvan. Infatti Arjuna è un po' perplesso perché chiede, ma io e te siamo praticamente coetanei, come hai fatto tu a dirlo al Deva del Sole all'inizio della creazione di questo mondo materiale, di questa creazione del mondo materiale? E quindi Krishna spiega che io, tu e tutti questi re che sono su questo campo di battaglia, cioè io, tu e tutti gli esseri viventi, non ci fu mai tempo in cui noi non esistevamo, ovvero siamo sempre esistiti. E non ci sarà mai tempo in cui noi cesseremo di esistere, ovvero esisteremo eternamente. Siamo sempre esistiti e sempre esisteremo, ogni essere vivente. E io e te ci siamo già incontrati tante volte, noi già in tante vite precedenti ci siamo già incontrati. La differenza fra me e te è che io ricordo tutto e tu no. Questa è la differenza. Krishna, che è presente insieme a noi dentro questo corpo come anima suprema, è sempre insieme a noi, vita dopo vita. Noi usciamo da questo corpo, entriamo in un altro corpo, poi usciamo da quel corpo, rientriamo in un altro corpo, e ogni volta che entriamo, usciamo da un corpo, ogni volta dimentichiamo quello precedente. Mentre invece Krishna ricorda tutte le nostre vite. Quindi questa conoscenza, la conoscenza dell'assoluto contenuta nella Bhagavad Gita, non è nata 5.000 anni fa. Ce n'è una scrittura antica 5.000 anni fa, beh, è molto antica, però prima di 5.000 anni fa c'era qualche altra cosa prima. No, no, non è così. Ciò che è contenuto nella Bhagavad Gita è eterno, è assoluto, perché Krishna è eterno e quando Krishna parla, quello che dice è eterno come lui. E all'interno di questo grande corpo di letteratura, che è la letteratura vedica, ci sono tante parti che spiegano tanti argomenti, e ogni argomento è spiegato in dettaglio, sempre più profondo. Anche se principalmente nella letteratura vedica l'aspetto personale della fonte da cui emana tutto ciò che esiste, l'aspetto personale di Krishna, e le attività, le relazioni, le attività che si svolgono fra Krishna e i suoi puri devoti non sono molto evidenziate, anzi sono nascoste. Qui abbiamo letto: quando la tua mente non si lascerà più distrarre dal linguaggio fiorito dei Veda. Sono nascoste queste informazioni? Questo aspetto personale di Krishna e le relazioni fra Krishna e i suoi devoti e le attività nel mondo spirituale fra Krishna e i suoi devoti sono non enfatizzate e non emergono in maniera chiara all'interno della letteratura vedica. Sono nascoste sotto un enorme tappeto, prato fiorito. E qual è questo prato fiorito? È il linguaggio fiorito dei Veda. Un linguaggio molto molto complesso, molto elaborato, specialmente la parte che riguarda la descrizione delle energie di Krishna, sono spiegate in maniera molto molto elaborata, con linguaggio complesso e per chi non ha detto ai lavori anche oscuro a volte, difficile da comprendere, proprio no, praticamente incomprensibile. Infatti sappiamo dalla Srimad Bhagavatam, noi sappiamo che Srila Vyasadeva, che è un avatara di Krishna potenziato per scrivere la letteratura vedica, dopo aver scritto tutta la letteratura vedica, i Purana, le Upanishad, tutte le scritture vediche con tutti i commenti, dopo aver scritto una quantità così grande di letteratura che per spiegare la verità assoluta, non si sentiva soddisfatto. Provava comunque un senso di insoddisfazione e non capiva perché. Perché pensava: io ho descritto tutto, ho spiegato tutto perfettamente, ogni singolo aspetto della verità assoluta, in ogni suo dettaglio, ogni fase anche della creazione, ogni aspetto della natura materiale e spirituale, della liberazione, ho spiegato tutto, tutte le pratiche. Come mai non mi sento soddisfatto? Si sentiva insoddisfatto. Era a Badrika Ashram, nel suo eremitaggio su una cima della montagna della catena dell'Himalaya. Era lì che pensava: ho scritto tutto, però non sono soddisfatto. Ho detto tutto, però manca qualcosa. In quel momento arriva Narada Muni, che è un puro devoto di Krishna che viaggia continuamente attraverso tutto l'universo, cantando Hare Krishna, viaggia cantando Hare Krishna, Narada Muni, musicista trascendentale. Arriva Narada Muni, che è un puro devoto di Krishna, e in questo passatempo vede Srila Vyasadeva e chiede: ma perché sei, ti vedo insoddisfatto, non ti vedo contento, come mai, non sei felice? E lui disse: no, non sono felice, non sono soddisfatto perché ho scritto tutto, guarda, ho scritto ogni cosa, tutto ciò che serve per uscire da questo mondo materiale, ho spiegato ogni dettaglio, ogni aspetto della conoscenza, però manca qualcosa. Allora Narada Muni rispose: è certo, guarda che hai combinato, guarda che hai fatto, hai nascosto Krishna così bene sotto tutta questa marea di parole, di concetti complessi, ha nascosto così bene che non si vede più neanche se uno lo cerca con tutte le sue forze. Ecco perché sei insoddisfatto, perché dov'è Krishna? Ha usato tanti esempi, tanti termini complessi e elaborati, però hai nascosto Krishna sotto tutte queste spiegazioni. Invece di manifestarlo in maniera chiara, le tue spiegazioni lo hanno nascosto. E a questo punto decise di scrivere la Srimad Bhagavatam, perché lo Srimad Bhagavatam tratta in maniera precisa, chiara e diretta di Krishna, del mondo spirituale, dei devoti di Krishna, e pure dei devoti di Krishna, e delle relazioni e attività, dei divertimenti che si svolgono fra Krishna e i suoi puri devoti. Quindi la Srimad Bhagavatam, lo Srimad Bhagavatam è la crema di tutta la letteratura vedica. Tutto quello che è contenuto nella letteratura vedica trova la conclusione ultima nello Srimad Bhagavatam. Quindi in ordine uno dovrebbe leggere la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, poi per la post laurea c'è cioè la Chaitanya Charitamrita, che è ancora più profondo. È come un oceano dove il fondo è senza limiti. Uno può andare in profondità nella coscienza di Krishna senza mai trovare il punto di arrivo. È infinito. Può approfondire all'infinito. Però quello che Prabhupada in questo commento, il commento di questo verso, enfatizza è che una persona è in samadhi. Samadhi significa una piena concentrazione. Samadhi significa che è concentrato in maniera assoluta e totale su un unico punto, un unico argomento, un unico oggetto, senza distrazione. Non c'è nulla distrae questa meditazione. No, qualunque evento, qualunque situazione non distoglie colui che è in samadhi da questa intensa concentrazione. Questa è samadhi, è una concentrazione intensa che mai viene distratta. E Srila Prabhupada dice che si dice che una persona è in samadhi quando è pienamente cosciente di Krishna. A volte, quando si sente parlare di pratica lo yoga in samadhi, gli impersonalisti cercano di concentrare la mente su luce, suono. Coloro che sono seguaci della filosofia del vuoto, coloro che dicono che tutto ciò che esiste è solo illusione, in realtà dietro a tutto questo c'è nulla, nulla assoluto, zero totale, cercano di concentrare la mente su nulla. Adesso io vorrei fare una prova a chiunque si trova in questa stanza, e anche se qualcuno è in internet ascoltando, se può provare a concentrarsi su nulla anche per un secondo. Che significa concentrarsi su nulla? Come si fa? Che sarebbe nulla? Cioè, uno che si concentra su nulla cosa fa? Pensa, no, quando dorme, no, qualcuno ha detto dorme. Beh, più che dorme dovrebbe essere in coma più che dormire. Però quando uno dorme sogna, comunque nulla. Uno sogna, anche se non si ricorda, sogna. Anche se poi si sveglia e non si ricorda che ha sognato, comunque ha sognato. La coscienza è sempre attiva, sempre. Che significa concentrarsi su nulla? Cioè uno si ferma e pensa, adesso pensa niente, non devo pensare a niente. Questo significa? Come si fa? Se pensa non pensa niente, a qualcosa sta pensando. Non è che pensa a nulla. Pensa a nulla, a nulla, a nulla, non devo pensare a nulla, a nulla. È artificiale, innaturale, è impossibile. Prima di tutto perché nulla non esiste. Krishna è presente ovunque. Quindi ovunque c'è Krishna. Non esiste nella coscienza un punto dove c'è nulla. C'è la coscienza di Krishna in ogni caso. Quindi pensare a nulla è impossibile. È uno sforzo inutile che conduce soltanto alla frustrazione, perché è impossibile. Poi ci sono coloro che invece sono impersonalisti, che non dicono che non esiste, non dicono che esiste il nulla, lo zero assoluto, dicono no, esiste una superiore entità, una dimensione superiore, esiste un essere, un'entità suprema, però dicono, però non ha forma. Così a logica sembra un altro modo di dire che esiste nulla. Dire che non ha forma, non c'è la testa, non c'è. Dice sì, esiste qualcuno, però Esiste, però non ha la testa, non ha le braccia, non ha le gambe, non ha il tronco, non ha... allora se gli cominciamo a togliere la testa, le braccia, il tronco, le gambe, non rimane niente. Quindi è un'altra forma di ateismo nascosto. Dicono sì, Dio esiste però non ha forma, è come dire che Dio non esiste, un'altra forma di ateismo. Quindi tutte queste filosofie impersonaliste, queste filosofie impersonaliste che infestano e appestano l'Occidente e l'Oriente, sia filosofie più cosiddette antiche che più moderne, sono una forma di ateismo dove qualcuno che non vuol sembrare troppo gretto per dire io sono ateo, non credo a niente, invece di dire così dice no, io sono un filosofo, io credo che esista, io ho, anzi non è questione di credere, io sono certo che esiste, però non ha forma, non ha attività, non ha forma, immobile, è nirvana, nir significa senza qualità, nirvana, senza, è senza. Quando descrivono questa entità suprema la descrivono sempre in maniera negativa, è, non è questo, non è questo, non è questo, non è questo. Infatti c'è un, vengono definiti una categoria come Mayavadi, i seguaci di Maya, Mayavadi, che significa meglio, che significa che la loro intelligenza se l'è portata via Maya, in effetti. Mayavadi dicono, questo è Maya, questo è Maya, questo è Maya, Maya significa illusione, illusione, dicono, questo è Maya, tutto Maya, tutte le forme, tutte le attività, è tutto Maya, questo è 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 Maya. Quindi la verità assoluta non è questo, 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 perché questa è tutta illusione. E dietro? Luce e suono. Si fermano alla luce e al suono. C'è un altro esempio che ci dà preoccupata, ci dà spesso, di quando per la prima volta in India attivarono le ferrovie dello Stato. Avevano fatto le ferrovie e tutti stavano parlando di questo treno, 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 nessuno sapeva cosa fosse questo treno perché non l'avevano mai visto ancora. Allora c'era la stazione dove doveva arrivare questo treno e tutta questa folla che aspettava questo treno che doveva arrivare. E aspettavano, aspettavano, il treno non arrivava. A un certo punto si fa sera, bene il crepuscolo, si fa sera, e quando non si riusciva a vedere più niente si sente da lontano un fischio, il fischio del treno, si sente questo suono, allora un gruppo di gente che stava lì a aspettare dalla mattina si era stufato, ha fatto ah vabbè abbiamo capito cos'è il treno, suono, e se ne vanno, un gruppo di persone se ne va tranquillo dicendo beh adesso so cos'è il treno è suono. Altri più perseveranti, il treno non è che andava veloce, tutto andava piano piano, a quell'epoca insomma, i treni, in India anche adesso ci sono i treni che vanno piano così. A un certo punto, oltre che questo suono, si cominciano a vedere delle luci, si vede questa luce che era il fanale per illuminare di notte. Allora un altro gruppo che si era stufato ad aspettare tutte queste ore se ne va dicendo ho capito cos'è il treno, è luce e suono. Ecco, tranquilli, adesso sappiamo cos'è il treno, è luce e suono. E se ne sono andati. Gli ultimi, i pochi, quei pochi che sono rimasti fino all'ultimo, che hanno aspettato fino all'ultimo, hanno visto che invece il treno è sì, suono e luce, però è anche la locomotiva, i vagoni pieni di forme con la gente che stava dentro, dentro c'era anche il ristorante, c'erano i sedili, la gente che entrava e usciva, e loro hanno visto il treno completamente. E è la stessa cosa, gli impersonalisti si fermano al massimo nella luce e il suono, ma non vedono Krishna, non arrivano a comprendere Krishna e i devoti di Krishna, le relazioni che ci sono, la varietà infinita del mondo spirituale. qui Prabhupada continua dicendo che bisogna avere realizzato il Brahman, il Paramatma e il Bhagavan per avere perfetta coscienza di Krishna. Bisogna aver realizzato Brahman, Paramatma e Bhagavan. Hai freddo? Ah. No, perché sono 35 gradi. Anche io. Beh, comunque quello che ripara dal caldo, dal freddo ripara anche dal caldo, quindi. Brahman, Paramatma e Bhagavan, cioè per avere perfetta coscienza di Krishna, per essere in perfetto Samadhi, bisogna aver realizzato tutti questi aspetti, Brahman, Paramatma e Bhagavan. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan, Iti, Sabhyate. Brahman significa aver realizzato l'aspetto impersonale, Krishna emana, il Brahman emana questa luce che è la sua coscienza che si espande all'infinito, che si espande all'infinito e che è lo sfondo su cui si trova tutto, sia tutte le forme spirituali che gli universi materiali si trovano sullo sfondo di questo Brahman. Questa coscienza è facile da capire, è come se fosse la luce che emana dalla lampada che pervade tutta la stanza, o come la coscienza che emana dall'anima che pervade tutto il corpo, che si sente come questa specie di corrente, che la sensibilità che abbiamo in tutto il corpo, no? La coscienza, io anima spirituale, illumino il corpo con la coscienza, la lampadina illumina la stanza con la luce, Krishna illumina l'infinito con la sua coscienza, e questo si chiama Brahman. Infatti la parola Brahman in sanscrito significa grande, in effetti grande. Quanto grande? Tanto grande, infinitamente grande. Poi c'è l'aspetto invece Param Atma, Param Suprema, superiore, Atma anima, anima superiore, anima suprema, Param Atma, che è l'aspetto localizzato di Krishna, che Krishna si manifesta in ogni atomo, fra un atomo e l'altro, nel cuore di ogni essere vivente come anima suprema. È presente dentro questo corpo insieme a noi come anima suprema. Un altro esempio che viene fatto è come se ci fossero tanti specchi e il sole si riflette in tutti questi specchi, quindi vediamo un sole, un sole, un sole, un sole, un sole in ogni specchio. La differenza è che il sole materiale, il riflesso del sole e il sole non possono essere due entità, è solo un riflesso che, se il sole si sposta anche il riflesso. O se c'è una persona che viene riflessa negli specchi, se la persona fa una mossa, tutte le riflessi negli specchi fanno la stessa mossa. Invece Krishna è assoluto, non è così. Krishna e il riflesso di Krishna sono non differenti, quindi Krishna può fare qualunque cosa sia come fonte che come riflesso. Quindi Krishna in un riflesso può fare una cosa, Krishna in un altro riflesso può fare un'altra cosa, che contemporaneamente. Questo è la caratteristica della natura spirituale, assoluta. E questo aspetto di Krishna Paramatma nel cuore di ogni essere vivente che accompagna tutte le anime spirituali, è Krishna che dice ad Arjuna: tu hai cambiato tanti corpi e io anche insieme a te, però io ricordo tutto quello che è successo, tu ricordi invece soltanto quello che è successo in questa vita, ma nei corpi precedenti non ti ricordi cosa è successo. Quindi c'è Brahman, l'aspetto che tutto pervade, impersonale, Paramatma, l'aspetto di Krishna localizzato, e poi c'è Bhagavan, Krishna Krishna, Krishna nel mondo spirituale, Krishna che suona il flauto, Krishna che ha infiniti divertimenti con i suoi puri devoti nel mondo spirituale. Perfetto Samadhi significa questo: chi non ha realizzato Krishna in questi suoi aspetti non può essere in perfetto Samadhi, anche se pretende di essere uno yogi che è in profonda meditazione, anche se pretende di essere uno di questi guru che insegnano meditazione di qualche tipo e parlano di Samadhi, non è Samadhi. Così è sentenza della Bhagavad Gita. E una persona che è perfettamente in Samadhi, perfettamente cosciente di Krishna, non si lascia distrarre da niente, non si lascia distrarre neanche dal linguaggio fiorito dei Veda, quindi perde la concentrazione su Krishna per concentrarsi in altri aspetti collaterali o secondari. Vede Krishna dovunque. Il puro devoto vede Krishna dovunque. come una madre o una persona che ama qualcuno, ogni cosa che vede gli ricorda quella persona che ama. Ogni cosa che vede a casa, ecco, queste erano le sue scarpe, queste sono le sue scarpe, questa è la sua poltrona, questo è il suo. Cioè, ogni cosa che vede pensa sempre a quella persona. Così il puro devoto, ogni cosa che vede gli ricorda Krishna. È sempre concentrato su Krishna, non è mai distratto. Ecco perché il suo samadhi è perfetto. Vede la luce, vede Krishna. Sente il suono, vede Krishna. Pensa a Krishna. Vede anche l'energia materiale, pensa a Krishna. Vede Krishna come colui da cui emana tutto, quindi ogni cosa riconduce a Krishna. Qualunque cosa vede, qualunque cosa pensa, qualunque cosa sente, non si lascia distrarre da niente. E solo così siamo sicuri di poter raggiungere la conoscenza, la perfezione della vita spirituale. È sufficiente seguire le istruzioni di Krishna o le istruzioni del rappresentante di Krishna, il suo puro devoto. Poi dopo ci sono altri versi avanti dove Arjuna chiede: ma quali sono i sintomi? Quali sono i sintomi di chi ha questa coscienza immersa nella trascendenza, il perfetto samadhi? E Arjuna chiede a Krishna questo e Krishna gli spiega tutto. Arjuna gli chiede proprio tutto, come parla, come cammina, come si siede, come mangia, tutto. E Krishna gli spiega quali sono le caratteristiche di chi è immerso nella coscienza di Krishna in maniera totale. Questo è per farci capire che non dobbiamo lasciarci distrarre da tante sirene, da tanti tipi di pseudo-informazioni, tante filosofie, tante forme di yoga. Quello non è una persona. Se noi vediamo che qualcuno legge tutto, studia tutto, cerca tutto, ascolta tutto, non è una persona veramente acculturata. Può sembrare, no? Può sembrare, vedi qua, questa persona come erudito, guarda quante cose conosce, ha studiato tante cose, conosce tutto, sente tutti, sente, no? Prima bisogna trovare la fonte giusta da cui ascoltare e poi ascoltare solo da quella, altrimenti il resto è solo un'enorme distrazione. Porta via l'intelligenza. L'intelligenza deve essere come un fiume che corre dritto verso il mare, verso l'oceano. L'oceano è la coscienza di Krishna. L'intelligenza deve essere tutta concentrata come un fiume che corre. Se comincia a disperdersi per tanti rivoletti, per tanti canaletti, no? Come oggi siamo passati, ieri, siamo passati sopra un ponte qui nel fiume che passa, che attraversa Terni, il fiume Nera. E ho guardato dentro, c'era un ruscelletto, un fiume enorme, un piccolo rivolo di acqua sul fondo. Allora ho detto, ma com'è possibile che è piovuto fino a poco tempo fa? È piovuto tanto, come mai non c'è acqua? Enrico ha detto, perché ci sono i contadini. E che fanno io che c'entrano i contadini? Perché i contadini aprono i canali e l'acqua del Nero se ne va, se ne va, se ne va, se ne va per i canali, si disperde nei campi e il fiume rimane, no? Poche gocce rimangono. E così l'intelligenza deve essere chiusa dentro gli argini di questo canale, arrivare dritto fino all'oceano, che è la coscienza di Krishna, non deve lasciarsi non deve disperderti mille cose inutili, mille filosofie, mille distrazioni. Deve trovare la fonte di informazione assoluta e poi deve concentrarsi lì e soltanto lì. Sei capace a lanciare il browser per vedere la chat? Se tu lanci il browser e ti colleghi al sito? Sotto, il browser è sotto, guarda, sotto l'imbasso, vedi che c'è il disegnino. C'è qualche domanda? No, me le faccio da solo. La scrivi, sai l'indirizzo? .com/eterni e poi sotto c'è chat. Che il fatto che una persona sia curiosa voglia conoscere, cerca dappertutto per conoscere, è un buon segno, un buon sintomo. Però non deve fermarsi solo al gusto di andare in giro a cercare, perché allora non è che vuole veramente conoscere. Chi vuole conoscere veramente si preoccupa di cercare la fonte da dove può trarre tutte le informazioni che servono. No, spegnilo. No, va bene, però basta che spegni sotto, vai giù e clicchi su stop. No, non devi spegnere questo. Devi tornare sul browser e poi spegni l'interruttorino. Fa apparire la finestrella, quella dove si vede. Fa apparire, muovi la pagina, fa apparire la finestrella dove si vede. Ecco, clicca su stop. Ok, perfetto. Poi sotto c'è la chat. Primo in alto? Che? Il primo in alto?
Non so.
Jivam? Hare Krishna Jivam, Hare Krishna Vladimir. Hare Krishna. Grazie per essere in ascolto. No, lascia così. No, dicevo lasciare la finestra quella di aperta. Jivam. Non ci conosciamo. Non so, il nome Jivam non mi ricordo. Comunque, il punto che vuole fare in questo commento preoccupato è proprio questo. Non bisogna lasciarsi distrarre da tante... tante informazioni che tra l'altro, se non vengono da una fonte trascendentale, se non vengono da una fonte autentica e assoluta, contengono percentuali di errore, perché tutti gli esseri che vivono nel mondo materiale sono soggetti all'errore. Quindi qualunque cosa possa essere generata da chiunque si trovi nel mondo materiale soggetto all'influenza della natura materiale, contiene percentuali di errore. Noi non siamo perfetti e non possiamo generare qualcosa di perfetto. Quindi, anche quando noi cerchiamo di dare le nostre opinioni, le nostre impressioni, le nostre conclusioni, le nostre opinioni, impressioni e conclusioni contengono all'interno errore. Perché è la natura, si dice anche, no? Che errare è umano. Quindi gli esseri umani sono soggetti all'errore. E qualunque cosa producono contiene all'interno una percentuale di errore. A che serve stare ad ascoltare le opinioni di qualcuno? Prima di tutto, a che serve manifestare la propria opinione? Uno può fare domande per cercare di capire se trova la fonte assoluta, se riesce ad arrivare ad ascoltare Krishna direttamente o tramite qualcuno che lo rappresenti, che ripeta quello che dice Krishna, allora può fare domande per capire. Può, se pratica la coscienza di Krishna, può esternare le proprie realizzazioni, ma queste realizzazioni devono essere in relazione, correlate alle istruzioni e alle informazioni ricevute da Krishna o dalla Parampara, da questa catena, come un filo che collega, come una fibra ottica che collega Krishna fino a noi. Tutti questi puri devoti trasparenti fanno passare il messaggio di Krishna senza aggiungere, senza togliere, senza modificare. Se in mezzo si mette qualcuno che non è puro devoto, pac, la catena si interrompe. E allora Krishna che fa? Krishna dice: io ritorno ogni volta che la catena sembra che si interrompa, ritorno io e ristabilisco il collegamento. Però Se non abbiamo informazioni che vengono da una fonte assoluta, qualunque informazione prendiamo, sì, magari c'è una parte di verità, ma a che serve? A che serve? È come se io sapessi. Allora, mettiamo che la conoscenza sia un tesoro, e lo è, un tesoro di infinito valore. Ecco, e nessuno sa dov'è questo tesoro di infinito valore. Facciamo un esempio, diciamo che questo tesoro è nascosto qui sotto, un metro sottoterra, qui. Però nessuno di noi lo sa. Allora, io sono seduto sopra a questo tesoro che sta appena un metro sotto di me. Qualcun altro è agli antipodi, è in Cina, la parte opposta, in Giappone la parte opposta, e quindi è molto più lontano di me da questo tesoro, no? Però fra me e lui che differenza c'è? Io non so dov'è, lui non sa dov'è. Quindi una verità, qualcosa che è vicino alla verità, ma non è la verità. Per quanto è vicino, se non è, non è. È un errore, anche piccolo, può fare disastri enormi. Perché in un calcolo matematico, se c'è un errore anche piccolo, alla fine il risultato non è quello giusto. Per esempio, se si tratta di programmare una macchina molto complessa o una macchina molto pericolosa come può essere un aereo, per esempio, un aereo. Se uno inserisce i dati sbagliati, oppure se che fabbrica il computer dell'aereo oppure il motore dell'aereo inserisce dentro qualche cosa che non va, quando fanno tutti i calcoli, se un numero è sbagliato, se mette 2 più 2 è 4, anche semplice aritmetica, 2 più 2 è 4, 4 più 3 8, per errore, 8 più 2 è 10, 10 più 10 è 20, 20%, 20 per 10 200, e va tutto bene dopo, no? E alla fine viene fuori un risultato, però se 4 più 3 fa 8, il risultato alla fine è sbagliato e può dare degli enormi problemi, molto molto grandi, perché poi questo errore che si propaga all'interno di questo calcolo, più il calcolo è complesso e più l'errore alla fine genererà anche un piccolo errore, no? Un piccolo errore così. Quindi a che serve? A che serve perdere tempo a dare opinioni oppure a sentire l'opinione di qualcuno che non è un abitante del mondo spirituale, che non riporta le informazioni di Krishna? Non serve a niente. Può creare più problemi di quanti uno ne abbia. Per esempio, qualcuno che segue queste filosofie impersonaliste diventa così avvelenato diventa da questa filosofia, che gli fa sviluppare sempre più invidia verso Krishna, e poi quando ascolta la coscienza di Krishna così com'è non riesce ad accettarla. La conoscenza vedica è come il latte è molto nutriente, buono, il latte fa crescere i bambini, i neonati gli danno solo il latte per crescere, quindi contiene tutto quello che serve, no? È molto buono. Però se questo latte viene toccato dalla bocca di un serpente velenoso, se un serpente va a bere dentro questo latte, quando beve, nel muovere la bocca e la lingua, schiaccia le ghiandole, quelle del veleno, e delle gocce di veleno vanno dentro il latte. Se poi qualcuno prende quel latte lì, toccato dalla bocca del serpente, contaminato dal veleno del serpente, se poi un cobra o un serpente di questi velenosissimi, il latte che è buono, nutriente e fa bene, se lo beve ti uccide. Così la letteratura vedica, la conoscenza trascendentale, se è toccata dalla bocca di un impersonalista o di qualcuno che non è un puro devoto di Krishna, quando uno l'ascolta, invece che fare bene, fa male. Contamina così tanto che poi questa persona non è più in grado di comprendere la verità assoluta così com'è. Quindi non vanno proprio ascoltati. Poi bisogna fare tanta fatica per disintossicarsi. Uno pensa, sì, no, c'è tutta la spiegazione di come la verità assoluta sia impersonale. Che poi di fatto di impersonale non esiste niente, perché anche ciò che è impersonale viene sempre da una fonte personale. La luce potrà anche essere impersonale, ma la fonte della luce no. La forza potrà anche essere impersonale, ma la forza, se non c'è il forte, non c'è la forza. Quindi ciò che è impersonale comunque è legato alla persona, alla forma, all'aspetto personale. Quindi di fatto di impersonale non c'è niente. Ecco perché il puro devoto pensa sempre a Krishna, ogni cosa che vede gli fa ricordare Krishna, pensa a Krishna, perché tutte le forze, tutte le energie vengono da Krishna e quindi dietro c'è Krishna, la bellezza non esiste se non c'è il bello, non esiste la bellezza di che? Di cosa? La natura, la bellezza di una... anche fosse un pensiero, anche fosse una... un progetto, anche fosse un algoritmo matematico, l'armonia della forma matematica, anche qualunque cosa, comunque dietro ci deve essere la fonte che invece non è impersonale. Non esiste niente di impersonale. Togliamoci dalla testa questa idea dell'impersonalismo perché è solo una malattia. Infatti quando noi facciamo gli omaggi a Srila Prabhupada, Namaste Sarasvati Deve Goravani Pracharine Nirvicesa Shunyavadi Paschatyada Chatarine, significa grazie che sei venuto qui a portare la coscienza di Krishna per distruggere la piaga della filosofia del vuoto dell'impersonalismo. Piaga, viene definita come piaga. La piaga, insomma, non è una bella cosa da averci addosso. Se c'è qualche domanda, altrimenti prendiamo il prasadam, che vedo che il tavolo è già pieno. È presto? Però è tutto lì. Jai, ci sei preoccupata chi Jai?